Insomma, Laura era caratterizzata da una grande purezza di cuore. Lei aveva molto chiaro che cosa significasse essere una religiosa, quindi aver donato tutta la vita a Cristo e alla Chiesa, e in particolare essere una figlia della Croce, cioè appartenere a questa congregazione religiosa. Infatti, dal 15 agosto 1959, il giorno della sua professione religiosa, si firmava sempre per esteso Suor Maria Laura, figlia della Croce, ed era fiera di questo titolo, perché voleva dire figlia della Croce, vuol dire che la Croce è mia madre, ma non la croce di legno appesa alla parete. Lei diceva: io non sono la sposa, figlia e sorella di Gesù, non crocifisso e morto, ma vivo e risorto, che mi vede, mi sente, mi vuole bene, anche se io non lo vedo con questi occhi. Vivere fino in fondo questo carisma, loro sono nate, queste suore, in un periodo buio, nel periodo della Rivoluzione francese, quindi un periodo di terrore, di sangue e di paura. E i due fondatori, che sono santi tutti e due, Sant'Andrea e Santa Elisabetta, li avevano fondati perché si occupassero soprattutto dei più deboli, dei più poveri. E Suor Maria Laura diceva: noi dobbiamo essere vicini ai crocifissi del nostro tempo, cioè dobbiamo andarci a cercare, un po' come dice Papa Francesco, le povertà anche più nascoste, più dimenticate del nostro tempo. E lei era felice di vivere questo carisma.
In questa prossimità con i più poveri e i più piccoli, in uno scritto Suor Laura spiega che è lì che si trova la pienezza del cuore, la felicità.
Sì, ma è lì che si trova la realizzazione non solo di un religioso, ma anche di un cristiano. Quali erano i piccoli e i poveri? Lei ha seguito il suo percorso, è stata anche superiora, è stata maestra, ma qualunque cosa lei facesse, diceva, l'importante è fare ogni cosa con fede e con entusiasmo. Che cos'è che la caratterizzava? Questa una vita di preghiera molto molto intensa, cioè mettersi realmente in rapporto con Dio, dialogare per lui, con lui, perché in lui aveva scoperto l'amico, il compagno di viaggio, lo sposo, per ogni situazione della vita, la presenza, come diceva lei, che dà significato ad ogni giornata con le sue fatiche, ma anche con i suoi lati belli. E tutto questo poi come si manifestava, questa profondissima vita interiore? Si manifestava nella vicinanza all'altro, che non era l'altro perché era povero, era piccolo, era il giovane, ma era Cristo per lei, nel vero senso della parola. Quindi vedere, servire, accogliere il fratello, per lei era accogliere Cristo in persona. Lei diceva questo: noi dobbiamo avere il coraggio di essere delle persone mangiate dai fratelli, saperci trasformare in cibo e nutrimento per i fratelli. Dobbiamo continuamente convertirci per trasformarci in cibo per i nostri fratelli, morire a noi stessi per essere per gli altri. Non fermarci tanto a chiederci che cosa abbiamo ricevuto, ma come siamo stati capaci di dare continuamente. Riusciremo a essere nutrimento, cibo e pane per tutti i nostri fratelli nella misura in cui avremo cercato di lasciarci trasformare dalla dinamica dell'amore di Dio.
Perché questo amore particolare per i giovani? Che cosa vedeva in loro?
Li vedeva molto fragili, praticamente delle persone, è vero, che sono spesso manipolati dalla società, dalla moda, da tanti messaggi, e non sempre sono capaci di difendersi, no? E quindi lei credeva nei giovani, era un'educatrice nata e non perdeva occasione per conoscere il loro mondo, la cultura giovanile, il loro linguaggio. Lei li considerava davvero il futuro del mondo e della Chiesa e quindi stava tantissimo con loro, anche se sappiamo che non trascurava nessuno.
Per lei personalmente, che viaggio è stato quello attraverso la vita e quindi questo processo di conoscenza così intenso di Suor Laura?
Ma soprattutto di conoscere una persona che possiamo dire è arrivato al martirio in maniera quasi naturale. Per esempio, per un missionario fa parte quasi della vocazione, no? Mettere in conto che puoi dare la vita perché vai in terre difficili, in situazioni pericolose. Ora, una persona come Suor Maria Laura, che in quel momento si occupava di un pensionato universitario, aveva già 68-69 anni, il martirio sembrava una cosa molto lontana, no? Però direi quasi che questo essere mangiati dagli altri che ha trovato il suo epilogo, perché comunque era la disponibilità al dono totale fino all'effusione del sangue. Per lei non era un pensiero che la rattristava. Diceva che quando bisogna vivere in prima persona il messaggio della testimonianza, si può anche arrivare fino al sangue. Cioè, ma lei forse pensava a una donazione totale, a tutto tondo. Lei diceva: noi ci diamo da fare, però non siamo mai capaci di dare tutti noi stessi. Questa donazione totale c'è nel martirio, ma quello solo Dio lo stabilisce. Perché dico questo? Perché in fondo lei è morta in un contesto di dare tutta se stessa, perché ha risposto a una chiamata della carità che poi l'ha portata a dover dare la vita, e non si è tirata indietro come non era abituata, come non faceva mai. Quindi, rispondendo a questa chiamata di carità, è caduta, diciamo, anche in questo tranello, però ci è andata spinta proprio dalla carità. E del resto lei diceva, riflettendo sul fatto che si poteva dare la vita anche materialmente: tutto avviene secondo un progetto di amore e di salvezza, tutto concorre a mantenerci nell'umiltà, nell'abbandono, nella dipendenza e nell'abbandono fiducioso nelle mani di un padre tutto speciale. Quindi c'era questa disposizione a non porsi dei limiti nel suo dare e a dare una testimonianza di fede fino in fondo. D'altra parte lei diceva: quando si vuol bene a Dio non bisogna praticamente mettersi in gioco fino in fondo per gli altri. Lei diceva: non posso non donare, io devo aprirmi agli altri, fidarmi di Dio, morire per vivere di più in Lui. E in questo credo che ci sia tutta la prospettiva della vita. Lavorare su di lei mi ha aperto questo orizzonte, che va molto al di là del fatto di cronaca nera, più o meno raccontato da tutti, ma che fa entrare nel cuore e nell'anima di una donna grande, di una donna vera, di una religiosa a tutto tondo, di una persona che ha capito tutto della vita, del dono di sé a Dio, e che può dire molto anche a noi laici, perché in fondo quello che lei diceva di sé, questo mettersi in gioco, questo cercare Dio, questo avere il coraggio di essere disturbati, lei diceva, continuamente dall'altro, non appartiene soltanto alla sfera della consacrazione religiosa. Lei diceva: lasciamoci disturbare, perché è Lui nell'altro che ci vuole visitare, che ci vuole convertire, che ci vuole amare. E quindi lasciamoci disturbare da Gesù, che viene a disturbare il programma della nostra quotidianità, nella persona del povero, del giovane in difficoltà, dell'ammalato e anche delle consorelle. Quanto siamo disposti a lasciarci disturbare?